Fa pallone se l'età o lo fate?
Allora, Bacoccoli,
presente.
Chiappini,
presente.
Cozzali,
presente.
Anastasi, assente,
Frescale,
Tessitore,
presente.
Caneschi,
presente.
Bordichini,
presente.
Ligi,
presente.
Agostinelli,
assente.
Assente, Nazzareni assente, Castagnoli assente, Boccaccia assente, Petrosi assente. Bene, c'è la maggioranza quindi.
Sì. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, rendiconto di gestione esercizio 2022, relazione all'assessore Mencarelli.
Chi è lui?
Sì.
Ah, forse non c'è quello, no?
Sì, no, va. Va? Va.
Sì.
Allora, buonasera a tutti, siamo all'appuntamento annuale dell'approvazione del rendiconto 2022, questa volta. È un anno particolare, dopo gli anni 20 e 21 che sono stati influenzati dalla ben nota pandemia, si sperava che l'anno 2022 fosse un anno un pochino più normale, invece anche il 22 è un anno atipico in quanto la situazione finanziaria degli enti locali e un po' di tutta l'economia è stata influenzata dal conflitto russo-ucraino e con ripercussioni soprattutto economiche legate alla crisi energetica. Quindi anche quest'anno, anche il 2022 è un anno un pochino sui generis. Diciamo che questo ce l'ho io. Allora, passiamo a analizzare innanzitutto il risultato di amministrazione. Risultato di amministrazione che è il frutto della gestione di competenza e della gestione dei residui. Per quanto riguarda la gestione dei residui, la realizzazione dell'entrata è stata molto buona, abbiamo accertato il 96,3% delle entrate correnti, ma la gran parte del non accertato sono entrate che si ripercuotono anche sulla spesa, sono entrate vincolate, pertanto non producono disavanzo di amministrazione. Ad esempio le sanzioni del codice della strada, che hanno avuto una flessione negli ultimi mesi dell'anno. Mentre per ciò che concerne la spesa, sì, anche l'entrata dei loculi che non si è concretizzata in quanto non abbiamo ancora stipulato le concessioni dei nuovi loculi del cimitero di Casa Castalda, ma anche questo è Valfabbrica, ma anche questo ha la sua spesa corrispondente che non è stata attivata, quindi è neutra come voce. Buonasera. Va bene? Vado? Ok. Quindi dicevo, il risultato di amministrazione dovuto dalle entrate, minori entrate accertate per 139.000 euro e minori spese correnti impegnate per 343.000 euro. Anche qui naturalmente una grossa parte sono spese spese collegate ad entrate che quindi non influiscono sul risultato d'amministrazione. Come economie di spesa vere e proprie abbiamo circa 60.000 euro nette, perché poi abbiamo dovuto vincolare le spese non le spese per il Covid, per i quali dobbiamo ancora rendicontare, quindi poi vedremo successivamente l'evoluzione. Comunque in ogni caso l'avanzo di amministrazione di parte corrente si sostanzia in 60.000 euro di economie e 90.000 euro in più di maggiori entrate, in quanto le entrate non previste, le entrate tributarie, abbiamo avuto delle entrate straordinarie dal punto di vista dell'IMU, abbiamo avuto addirittura l'ultimo mese dell'anno un ingente pagamento di IMU da fallimenti per 55.000 euro non prevedibile, quindi solo questo incide notevolmente. Pertanto possiamo dire che la gestione della parte corrente produce circa 120.000 euro di avanzo, questo, ricordatevi questo numero, 120.000 dovuto per 60.000 per 60.000 dovuto alle economie di spesa corrente e 90.000 da maggiori entrate, quindi sono 150.000 più altri 60.000 dalla gestione dei residui. Abbiamo avuto maggiori residui incassati rispetto alla previsione, addizionale IRPEF, la maggior parte, e anche eliminazioni di minori di residui passivi che sono andati in economia. Quindi tutta questa situazione di economie porta a circa 210.000 euro di avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione, vedete l'evoluzione, adesso questo è uno schema molto semplice, cassa al 31-12, residui attivi da incassare, residui passivi da pagare, fondo pluriennale vincolato che è una sorta di residuo passivo, spostato agli esercizi successivi, quindi tutta questa somma algebrica dà l'avanzo di amministrazione lordo, cioè al lordo di tutti gli accantonamenti. Quindi teoricamente avremmo 2.900.000 euro di avanzo, formato per 1.137.000 dalla gestione di competenza e 1.841 dalla gestione dei residui. Vorrei farvi vedere prima di questo dopo, ecco. Questa è l'evoluzione della scomposizione dell'avanzo di amministrazione. Quindi 2.979 sono formati da avanzi, da quote accantonate, vincolate e liberi. L'accantonato è 2.068.000 euro relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità e poi questo lo analizzeremo con più precisione. Per quanto riguarda i fondi vincolati, cioè sono entrate che sono entrate per le quali la spesa non si è concretizzata e quindi devono essere vincolate per le finalità per cui sono stati accertati. Si attestano a 574.000 euro. La somma algebrica tra 2.979, 2.068 più altri accantonamenti minimi di 14.000 euro, meno 574 dell'avanzo vincolato dà un avanzo libero, cioè disponibile per qualsiasi spesa non ripetitiva, di 324.000 euro. Quindi abbiamo per la prima volta, da quando siamo passati alla contabilità del 118, abbiamo raggiunto un risultato col segno più. Infatti, se vediamo l'evoluzione, dovevamo ripianare i due disavanzi che dovevano passare da meno 17 a meno 5, il disavanzo generico l'abbiamo azzerato e anche il disavanzo del metodo ordinario fondo crediti di dubbia esigibilità che è emerso nel 2020 erano 147, l'obiettivo era 137, anche questo è stato azzerato. E oltre ad aver azzerato i disavanzi, abbiamo un avanzo di amministrazione. Quindi 164.000 sono i disavanzi ripianati, 324 sono gli avanzi che si sono resi disponibili, quindi abbiamo avuto un miglioramento del risultato di amministrazione di 488.000 euro. Allora, 210.000 euro sono la gestione di competenze e di residui che vi ho illustrato prima. L'altra grossa fetta, ritorniamo indietro, è il fondo crediti dubbi esigibilità. Innanzitutto, ecco, questa è la tabella della determinazione del fondo crediti al 31-12-2022, che si calcola in maniera oggettiva, senza poter applicare metodi facoltativi, si calcola sui residui al 31-12-2022 una percentuale di inesigibilità che è data dal trend storico degli incassi dell'ultimo quinquennio. Quindi vedete che su 2.377.000 euro di residui da incassare, sono morosità ormai abbastanza definitive, possiamo contare solo su un 13%, perché l'86,99 dobbiamo accantonarlo per legge, in quanto non ci sono la dinamica degli incassi da questa percentuale. Quindi considerate che di questi 2.377 possiamo disporre solo di la differenza tra 2.377 e 2.068, quindi circa 300.000 euro. Detto questo, quindi determinato a consuntivo il fondo crediti per 2.068.000 euro, possiamo vedere, sì, ma ce l'ho, no, è avanti, sbagliato. Ecco, vedete che noi avevamo già accantonati 2.226.000 l'anno scorso, al 31-12-21 il consuntivo chiudeva con questo importo. Poi siamo andati ad accantonare ulteriormente fondo crediti nel bilancio 22, anche questo obbligatoriamente, non è una scelta dell'ente, per 544.000 euro. Quindi ci siamo trovati a disporre di 2.771.000 contro un fondo che poi alla fine si è rivelato da accantonare per soli 2.067, quindi con una differenza di circa 700.000 euro. Questi 700.000 euro sono andati in parte a coprire i residui di dubbia esigibilità che abbiamo eliminato definitivamente dal bilancio del consuntivo, in quanto troppo datati, per 442. Quindi il fondo genera per differenza un avanzo per 261.000 euro. Quindi in sostanza il risultato di amministrazione è stato determinato per circa 200.000 euro dalla gestione ordinaria dei residui e per 261.000 euro dalle dinamiche del fondo crediti, che voglio ancora puntualizzare, sono dinamiche che non possono essere gestite dall'ente. Certo, anche quello. Sì, dicevo, naturalmente il miglioramento del fondo è anche dovuto dall'affidamento diverso della gestione dei ruoli e degli accertamenti. Come sapete, siamo partiti con non affidiamo più all'agenzia riscossione ma una società esterna, quindi questo sta portando a dei buoni risultati di incasso. Questa è l'evoluzione del disavanzo. Vedete che adesso prendiamo in esame solo la riga rossa, che è complessivo. È dal 2014 che stiamo combattendo con questo disavanzo. per la prima volta l'ente riesce ad azzerarlo. È un risultato importante anche perché questo ti permette di applicare senza limitazioni tutti gli avanzi vincolati che il Comune ha nel suo consuntivo, quindi i famosi 540.000 euro che avete, 574.000 euro che avete visto prima, sono tutti applicabili. Avendo il disavanzo invece avremmo avuto delle forti limitazioni, come abbiamo avuto fino all'anno scorso. Ecco, questa è l'evoluzione dell'avanzo disponibile, è più dettagliato perché qui ci sono anche l'evoluzione degli avanzi accantonati e vincolati, e come vedete, ecco che per la prima volta il segno positivo sul 2022, lì c'è da correggere la data, me l'ho scordato di dirti, ma vabbè, l'ultima colonna naturalmente è il 2022. Ma non ci sono stati solo questi miglioramenti già molto importanti, ma abbiamo avuto anche un miglioramento nella gestione della cassa, perché vedete, per la seconda volta siamo riusciti a chiudere il bilancio con qualche soldo nella nostra tesoreria, 374.000 euro di fondo finale. E per quanto riguarda invece le anticipazioni, cioè i prestiti che il tesoriere ci fa nella normale gestione per carenza di liquidità, e naturalmente sono anticipazioni onerose, anche qui stiamo riducendo progressivamente l'utilizzo. Siamo passati dal 2020, che praticamente l'abbiamo usata tutto l'anno, 364 giorni, al 2022 che l'abbiamo usata per 196 giorni, cioè, ecco, c'è ancora da lavorare, ma confidiamo in un ulteriore abbassamento nel 2023 di questa utilizzo. Che l'utilizzo massimo, beh, qui è più o meno lo stesso, perché ci sono dei periodi che purtroppo finché non si incassano l'IMU e la Tari, il bilancio soffre di liquidità, quindi mesi primaverili sono quelli un pochino più complicati. Comunque, ecco, vedete anche gli interessi sono modesti, 1.200 euro, ma soprattutto è da dire che per il terzo anno consecutivo siamo riusciti a rimborsarla tutta entro l'anno. Anche la tempestività di pagamenti è notevolmente migliorata, vedete che nel 2018 pagavamo mediamente 104 giorni oltre la scadenza, quindi non è 104 di tempo, ma di ritardo. Poniamo che la scadenza media è di 30 giorni, quindi il Comune della Fabbrica pagava 134 giorni. Adesso siamo perfettamente, almeno mediamente, in linea con la scadenza. Addirittura, ecco, paghiamo circa un giorno prima. Questo ci consente di non accantonare il fondo garanzia debiti, che sarebbe, ecco, un ulteriore aggravio per la gestione finanziaria dei renti. Allora, queste sono le cose salienti, ma questo dovrei tralasciare. La gestione della TASI, l'evoluzione dei limiti della TASI, questa vedete ha avuto una variazione anomala, soprattutto sui recuperi, in quanto sui recuperi, che è la riga più bassa, quella avana, abbiamo proceduto ad un accertamento doppio per quanto riguarda l'imposta TASI, quindi abbiamo in un anno accertato due annualità, stiamo cercando di recuperare, questa è un'ottica di virtuosità, di miglioramento della gestione delle entrate, in quanto cerchiamo di intervenire prima possibile sul recupero delle entrate tributarie, anche perché poi magari le situazioni si perdono anche per motivi che o fallimenti o irreperibilità, quindi prima si interviene e più possibilità ci sono di incassare. E anche per quanto riguarda la gestione ordinaria, i 725.000 euro hanno avuto come dicevo prima, un incremento inaspettato a causa di un incasso straordinario di un fallimento gli ultimi giorni dell'anno che non abbiamo potuto, per il quale non abbiamo potuto adeguare le previsioni. Quindi sull'IMU e la TASI abbiamo avuto dei risultati molto più alti delle aspettative. Per quanto concerne la TARI, diciamo invece è in linea, ma questa è in linea con il piano finanziario, quindi è un'entrata gestita abbastanza bene, nel senso che non dà grosse sorprese rispetto alla previsione. C'è un piano finanziario, ci sono entrate certe e delle spese certe, quindi l'aumento è dovuto al normale aumento dei piani finanziari della TARI, del servizio. Vabbè, sull'addizionale IRPEF c'è poco da dire, è abbastanza in linea. L'ultima colonna, il 2022, è una previsione, in quanto è un consuntivo, ma rimane una previsione, in quanto non sappiamo quanto incasseremo di saldo, in quanto il saldo 2022 si incassa entro dicembre 23, quindi non possiamo prevedere, non possiamo iscrivere un importo certo, e la normativa ti obbliga prudenzialmente ad accertare quanto hai accertato 2 anni prima. Quindi questa è poco, l'ultima colonna non è indicativa, mentre sono indicative le altre che sono gettiti effettivi. Vedete che sono abbastanza fermi. Nonostante la pandemia non ci sono state grosse, nel 20 e il 21 non ci sono stati grossi cali. Questo va bene, questo è il trasferimento dello Stato annuale, qui anche questo è fermo. Oh. Quindi ci sono le entrate che abbiamo accertato per gli investimenti, sono entrate specifiche, entrate del titolo quarto, e la cifra che vedete è quella che ha interessato l'anno 2022, ma la cifra complessiva del contributo la vedete vicino alla descrizione. Come ad esempio la prima riga, nel 2022 abbiamo utilizzato 104.000 euro, ma il contributo complessivo è 1.142.000. Quindi l'abbiamo messo in ordine un pochino più di grandezza iniziale, ecco, potete leggerle, spero che siano chiari, è una cifra importante, sono 1.078.000 che hanno impattato sul 2022, cioè vuol dire che sono stati di avanzamento conclusi, quindi non sono veramente entrate che coprono spese realmente eseguite. Proventi da permessi a costruire, anche qui rispetto al 2021 non ci sono state grosse variazioni, ecco, volevo solo dire al merito che di questi 83.000 euro, 55.000 euro sono andati a coprire la spesa corrente e 28.000 la spesa per investimenti, ma naturalmente sempre per spese consentite dalla normativa. Cerco di andare più in fretta possibile perché i punti sono tanti, scusate, ma anche perché li abbiamo già esaminati in commissione, poi se ci sono domande. Qui sono le spese per missioni, vedete che sono un po' tutte aumentate, soprattutto per le spese energetiche, quindi sono un po' tutte in aumento. Vabbè, questo tanto. Quelli che sono in calo perché nel 2021, il 2021 è influenzato dal Covid, ci sono stati interventi specifici sulla missione 12, diritti e politiche sociali e famiglia, sono stati degli interventi straordinari che non si sono replicati nel 22. Queste invece sono le tipologie di spese. Il primo è il personale, le imposte e tasse il secondo, il terzo acquisto di beni e servizi, 4 contributi, trasferimenti, 7 interessi passivi. Vedete che I redditi da lavoro dipendente sono aumentati perché c'è stata l'applicazione del nuovo contratto e quindi anche questo è stato impattante sul bilancio, e l'acquisto di beni e servizi è il 15%, è aumentato soprattutto direttamente per la crisi energetica, per le utenze, e anche indirettamente perché a sua volta la crisi energetica ha portato agli aumenti delle altre spese generiche. Quindi qui c'è stato un bel aumento. Qui di riflesso sono le spese finanziate dalle entrate che abbiamo visto prima. Qui la slide è ancora più completa, nel senso che abbiamo messo, la prima colonna è quanto abbiamo realmente speso nel 2022, quanti sono i stati di avanzamento conclusi. Accanto, proprio per rendere conto della dimensione dei lavori, abbiamo indicato quanto è realmente il totale dell'opera e l'anno di inizio dei lavori. E questo, ecco, vi lascio qualche minuto per esaminarla, poi naturalmente se volete queste slide sono a disposizione, insomma. Anche qui, come vedete, 1.066.000 euro di lavori eseguiti, realmente eseguiti. Sono una cifra straordinaria, nel senso, per un comune di 3.200 abitanti. Andiamo avanti. Questo era il piano delle opere pubbliche, le tre opere che il comune si era prefisso di far partire. La prima era l'asilo, la realizzazione del nido d'infanzia, che poi questa procedura si è interrotta per gara deserta, spinta gara, ma è andata deserta. L'opera non è stata realizzata, fortunatamente e tempestivamente, devo dire, siamo riusciti ad entrare nei contributi PNRR per la realizzazione del nuovo asilo, e quindi siamo riusciti a sostituire quest'opera con un'opera molto più complessa e completa. Per quanto riguarda i cimiteri, invece, queste due opere, i lavori dei loculi di Casa Castalda, di ristrutturazione dei loculi di Casa Castalda e di ristrutturazione della chiesa di Casa Castalda, il cimitero. Questi due lavori, uno è in fase di progettazione esecutiva, è quasi completato, stiamo andando in approvazione, mentre l'altro è ancora abbastanza ai primi, abbiamo affidato la progettazione, ma ancora non è stata approvata. Poi, ecco, questa è l'evoluzione della spesa per il rimborso dei prestiti. Anche qui vedete che siamo, a parte il 2020, che c'è stata una rinegoziazione straordinaria e quindi ha poco significato, vedete che rimaniamo sempre nella spesa degli ultimi quinquennio, quindi rispetto al 2013 abbiamo ridotto notevolmente i costi, le spese, perché i costi per il rimborso prestiti, come, ecco, ribadisco, sono da coprire con entrate ordinarie del bilancio, quindi queste sono come se fossero spese correnti, ai fini degli equilibri, e quindi sono una delle cause della rigidità del bilancio. Mentre per quanto riguarda l'evoluzione del debito, quindi quanto debito abbiamo a fine anno, naturalmente questo è dato dal debito dell'anno prima più i mutui accesi nell'anno meno i rimborsi dell'anno, e vedete che siccome non abbiamo preso nessun mutuo negli ultimi due anni, la barra gialla cala, e vedete che siamo arrivati a un porto di 3.298.000. Penso, vedete che allora a livello la barra temporale di questa slide è il valore più basso, quindi possiamo sicuramente dire che è il valore più basso dell'ultimo decennio, ma a memoria anche con il responsabile finanziario mi dice che è almeno 20 anni che non abbiamo questo valore, quindi è un valore molto molto buono. E speriamo che anche quest'anno di mantenerlo in questo livello. Poi, altre cose interessanti, l'emergenza, la crisi energetica, vedete che abbiamo dovuto coprire 76.000 euro di maggiori spese rispetto al 2019, di cui 4.000 euro di gas e 71.000 di energia elettrica. Fortunatamente qui siamo riusciti a coprirli con entrate, tra virgolette, straordinarie, in quanto, come vedete, ho dato 131.000 euro il valore di partenza del 2019, gli altri 76.000 euro sono stati coperti per 51.000 euro con il fondo speciale statale che è stato erogato per tutti i comuni per garantire la continuità dei servizi. 24.000 euro abbiamo coperti con l'avanzo del fondo Covid. L'avanzo 21 c'era avanzata una cifra anche più alta e 24.000 euro sono stati coperti con questo. Quindi possiamo dire che alla fine la crisi energetica siamo riusciti a coprirla con entrate straordinarie, almeno per il 22, anche perché poi a fine anno si sono abbassati un pochino i volumi. Questo è il fondo, funzioni fondamentali, il fondo Covid, vedete che avevamo 91.000 euro di risorse disponibili e ne abbiamo impegnati 60.000, di cui per maggiori costi energia gas, come avete visto, 24.000. A dire il vero, noi ne avevamo previsto di utilizzarne di più, quindi c'è questa economia tra 91 e 60 è proprio data dal ribasso delle spese energetiche. Quindi per 31.000 euro questo fondo non lo possiamo rendicontare proprio per questo motivo. Inoltre, ma questo spero che sarà un problema superato con delle interpretazioni autentiche della Ragioneria Generale dello Stato, noi dovremmo, siccome abbiamo avuto 40.000 euro di maggiori entrate tributarie del 22 sul 19, in prima battuta lo Stato ci ha detto, guardate che se avete avuto maggiori entrate vi serve meno fondo funzioni fondamentali, quindi ve lo togliamo. E quindi noi per prudenza l'abbiamo accantonato, ma abbiamo forti speranze che questo discorso venga rivisto e quindi i 40.000 euro possano tornare nella disponibilità dell'ente anziché ridarli allo Stato. Però al momento prudenzialmente sono andati in avanzo vincolato. Vabbè, questi sono gli storici di spesa, ma sono stati tutti rendicontati. Per concludere, anche quest'anno i parametri che individuano l'ente in deficitarietà strutturale sono tutti positivi. La norma dice che se il mancato rispetto di 4 di questi 8 parametri porta a identificare l'ente come deficitario, e come vedete noi siamo abbondantemente sopra la condizione di deficitarietà su tutti i parametri. E io avrei concluso l'esposizione, se ci sono domande, scusate che è stato un po' lungo, ma la roba
era... Grazie, assessore.
se c'è qualche domanda tecnica specifica sul rendiconto.
Quando ho visto, intanto buonasera, scusate, sono arrivata qualche minuto in ritardo, ma purtroppo la strada è quello che è. Quando ho visto insomma che c'era tutto questo avanzo, ho pensato, dico, ok, riusciamo ad andare un po' incontro alle famiglie, cioè questo è stato un po' il primo pensiero, e quindi diminuire la pressione fiscale in buona sostanza. E come ben sapete, tanto ci ho fatto una grande battaglia, ho ripensato alla mensa, dico, riusciamo insomma a tirar via qualche euro per queste persone. E poi ho guardato anche la Tari, perché insomma da questo trend storico ho visto che dal 2020 al 2022, cioè, ci sono 50.000 euro in più nelle tasche dei cittadini di Valfabbrica. Quindi insomma ho pensato se fosse possibile in qualche forma, in qualche maniera, da andare ad intervenire per aiutare le famiglie a sostenere questi costi che mi sembrano insomma eccessivi, anche perché siamo comunque un comune piccolo e non troppo ricco. Però parlando con Stefano mi diceva che non è possibile destinare l'avanzo libero per le spese permanenti, giusto? Allora io, visto che sono sempre molto tenace su certe situazioni, in realtà non so se ho ragionato bene, magari le passo questo, perché ho letto diverse cose di diverse agenzie che lavorano per gli enti locali, no? Praticamente se noi abbattiamo la pressione fiscale, ok, generiamo un disequilibrio tra le entrate e quello che è il costo del servizio, giusto? Diamo atto dell'impossibilità di procedere con i mezzi ordinari a coprire questo disequilibrio. A quel punto, generandosi il disequilibrio, noi possiamo accedere all'avanzo libero, oppure no? Però così vedo scritto, cioè questo, ripeto, non è...
C'è anche in mezzo alla Corte dei Conti, eh?
Sì, questo che è scritto è giusto, nel senso che se un ente... nel corso dell'anno, per cause imprevedibili come delle minori entrate sopravvenute dovute a riduzioni decise volontariamente dall'ente, ma effettivamente o aumenti di spesa o riduzioni di entrata sopravvenuta, allora sì, effettivamente l'avanzo libero può essere utilizzato per riportare l'ente in equilibrio da un disequilibrio dell'articolo 193. Però questo, il meccanismo mi sembra artificioso, nel senso di dire abbassiamo l'entrata, ci dichiariamo ente in squilibrio e quindi possiamo applicare l'avanzo. Mi sembra una strada poco percorribile.
Beh, però cioè non è che vai in disequilibrio perché vai ad applicare, no? Perché poi
andiamo in disequilibrio perché siamo noi che ci vogliamo andare, perché se riduciamo adesso un'entrata già deliberata, la Corte dei Conti qualcosina penso che ci venga a
dire.
Al
di là del già deliberato, però, io parlo del meccanismo in sé.
Sì, no,
Perché diciamo che a livello politico, no, uno potrebbe pensare, ok, non ci ho pensato, quindi ho continuato su una strada che io pensavo fosse più facile, quindi aumentare la percentuale della tariffa, così sto tranquillo, però se la legge mi permette anche, no? Ripeto, sempre non parlo tanto poi di tecnica, no, di bilancio, perché come parlavo con Stefano prima, però è anche la politica che fa certe scelte, no? E dice agli uffici, guarda, applichiamo questo perché è fattibile, per quest'anno lasciamo tutto così com'è, anche se si crea un disequilibrio, abbiamo la possibilità con questo avanzo che già sappiamo, perché a metà dicembre più o meno sappiamo che c'è, e vediamo di fare, di andare incontro.
No,
vabbè.
No, diciamo che è percorribile, come è percorribile se magari viene fuori che domani aumenta il costo del pasto, le aliquote ormai, le tariffe le hai decise, si può anche pensare in ultima analisi a non aumentare ulteriormente le tariffe e andare in disequilibrio. Ma
perché qua i principi contabili, no? Leggevo anche i principi contabili, Stefano, come mi dicevi tu, che il primo era per la copertura dei debiti fuori bilancio, no? Poi però sotto io trovo scritto per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, eccetera, eccetera, poi conclude dicendo è pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia dell'equilibrio senza avere massimizzato la pressione fiscale.
Certo, nel senso dice non devi per forza andare poi ad aumentare ulteriormente la pressione fiscale. Prendi l'avanzo, ma noi ormai questo passo l'abbiamo fatto, non è che possiamo tornare indietro, andare in disequilibrio, perché poi qui veramente ci danno...
No, io non dico di applicarlo in questo momento.
No, però esercizi futuri noi ci possiamo tenere un tesoretto di avanzo che può essere sempre utile, tornare utile per coprire le situazioni di disequilibrio articolo 193, questo sì.
Perché leggevo anche per quanto riguarda la Tari, no? Si diceva guarda non c'è margine di discrezionalità e quant'altro, invece poi ho visto che comunque all'ente locale è lasciato un margine di discrezionalità anche magari andando ad agire sugli ISEE, sulle quote ISEE, quindi puoi decidere di...
Sì, quello sì. Beh, no, lì, vabbè, questo è un discorso.
E ripeto, non dico...
Per la Tari ne parliamo dopo.
Ci si poteva, no? Questo volevo capire.
La Tari deve essere per forza coperta.
Sì, vabbè.
No.
Tu puoi anche coprire, no? Puoi decidere di dare dei contributi che non sono...
Esatto.
Agganciati.
L'abbiamo fatto il bando dei contributi, non ha fatto neanche domanda. Abbiamo fatto Silvia, no? Abbiamo provocato anche il bando che non c'erano le domande.
Le agevolazioni strettamente sociali sono fuori.
Questa è un'altra cosa, però.
Quello si può fare.
Perché qua dice esenzioni. Esenzioni e riduzioni in favore di ulteriori fattispecie, vabbè. In tale ipotesi, cioè nel momento in cui l'ente decide di andare incontro a chi è meritevole, il Comune deve finanziare la misura facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale. Quindi possiamo ritornare comunque ad usare...
Dipende, perché dovremmo dire che è una...
Ma ripeto, non adesso, però in fase di programmazione.
Vabbè,
però ripeto,
se genera uno squilibrio che potrà andare a utilizzare la mano.
Esatto.
Ma l'anno dopo.
Ma tu vai in... Sì, ho capito, però intanto Stefano con 323.000 euro insomma in tasca puoi andare incontro in parte, non credo che lo Stato centrale o la Corte dei Conti in questo caso ti viene addosso per dire.
L'articolo 2, comma 2 del DPR numero 158 del 1999 sancisce che il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell'articolo societario, mi ha fatto leggere questa cosa. Sì, tanto lo vedremo. Va bene, ci sono altre domande?
Grazie
mille, passiamo all'approvazione del rendiconto, Bacoccoli approva, Chiappini ha appena alzato le mani, chi approva? Contrari? Astenuti? L'esecutività? Astenuta al consigliere Petrosi, grazie. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno. Ratifica sensi dell'articolo 175,4 del 17-2000 della deliberazione di giunta comunale numero 24 del 18-4-2023 all'oggetto variazione del bilancio previsione 2023-25 adottata dall'organo esecutivo in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267-2000 del TUEL. Relazione all'assessore Mancarelli.
Sì, qui relazione in quanto noi siamo promotori della ratifica, anche se la delibera è una delibera nata soprattutto da motivi portati dall'Ufficio Lavori Pubblici, quindi comunque relaziono io. Diciamo che ci siamo trovati a metà aprile col dover approvare urgentemente il progetto definitivo dei lavori dell'asilo. Come sapete, la realizzazione dell'asilo nido comunale è misura missione 4 del PNRR. Avevamo una dotazione di 1.038.000 euro. Nel redigere il progetto l'ufficio è venuto a conoscenza che questa cifra non bastava per circa 127.000 euro, in quanto c'è stato anche un aumento del costo delle materie prime e quindi non si riusciva a chiudere questo progetto con meno di 1.166.000. C'era urgenza di approvare questo progetto perché i tempi del PNR sono strettissimi. Vi dico solo che la prossima deadline è l'approvazione e l'affidamento dei lavori, che deve essere fatta entro il 31 maggio. Quindi capite che in quella data ci siamo trovati in forte difficoltà in quanto i tempi erano strettissimi. Quindi la Giunta ha deliberato con i poteri del Consiglio una variazione che adesso abbiamo portato alla ratifica di questa Assemblea. Allora, rispetto al 1.038.000 euro, il progetto passa a 1.166.240. Fortunatamente ci viene in soccorso la norma del fondo opere indifferibili, adesso non mi ricordo gli estremi, se ce l'hai, che prevede che per le opere del PNRR sono previsti un incremento del contributo del 10% per gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Questo è il decreto legge 50 del 2022, articolo 26,7. Quindi con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 13 marzo 2023 si sono stati assegnati ulteriori 103.000 euro rispetto al 1.038 che ci erano stati assegnati inizialmente. Quindi fortunatamente il grosso di questo aumento l'abbiamo coperto senza, in maniera indolore. Rimaneva da coprire 24.000 euro che sono stati reperiti tra le disponibilità di bilancio a disposizione del settore lavori pubblici, quindi economie provvisorie per spese non obbligatorie sono state ridotte, spese di progettazione, spese di manutenzioni e quindi abbiamo reperito 24.000 euro dal bilancio riducendo le spese correnti. Pertanto naturalmente già con l'ottica di ripristinarle non appena la prima variazione di bilancio effettiva di Consiglio Comunale, anche sapendo che avevamo a disposizione un discreto avanzo di amministrazione che poteva essere speso per queste finalità. Pertanto ecco, la variazione di bilancio è stata di 103.000 euro di spesa in più, perché questo? Sì, c'è.
Vabbè, no, certo, perché la spesa la riduce.
Allora, sì, la variazione si consiste in 103.000 euro di entrata e di spesa in più, dovuta essenzialmente dall'aumento del contributo, e la restante 24.000 euro è una partita compensativa tra spese dell'ufficio tecnico, quindi abbiamo aumentato per ulteriori 24.000 euro lo stanziamento dell'asilo e abbiamo ridotto di pari importo alcune missioni relativamente ecco, a progettazioni e manutenzioni.
Va bene, grazie. Se c'è qualcosa da dire, se no passiamo all'approvazione di questa ratifica. Va bene, facciamo un passo per mano. Consigliere Petrosi?
Astenuta.
L'approvazione della delibera esecutiva. Ok. Adesso passiamo al punto 3, variazione.
Come?
Variazione del bilancio di previsione finanziaria 2023-25 a senso dell'articolo 33 con applicazione di avanzo di amministrazione. Relazione all'assessore Mencarelli, il punto 3.
Sì. Va bene. Questa è una delibera susseguente naturalmente all'approvazione del rendiconto. Dal rendiconto abbiamo potuto vedere che ci sono state delle disponibilità di bilancio sotto forma di avanzo di amministrazione applicabili a determinate condizioni e quindi per le cose più urgenti abbiamo subito provveduto all'utilizzo. Allora, per quanto riguarda l'avanzo utilizzato, siamo andati a utilizzare 66.000 euro, sono tutti avanzi vincolati, quindi praticamente dei 573.000 euro di avanzo vincolato siamo andati ad utilizzarne 66. E sulla, se avete in mano la proposta di delibera, sono tutti ben definiti. In particolare c'era urgenza di reimpiegare alcune economie di contributi legge 145 e legge 160 perché vanno rendicontate al più presto. Quindi abbiamo applicato 7.280 euro per interventi di manutenzione straordinaria su strade comunali, 3.000 euro per interventi di abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione marciapiedi. Poi siamo andati a applicare l'avanzo dovuto, l'avanzo conseguito per un'entrata, una vecchia entrata mai utilizzata, della liquidazione del consorzio imbrifero montano del Chiascio, che soggiace a dei vincoli della legge regionale 2/2020. E qui siamo andiamo a utilizzarli per interventi finalizzati alla tutela ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico, in particolare per la zona la zona dei torrenti Rio Grande e del fiume Chiascio, cioè non proprio le sponde ma diciamo i territori adiacenti, una sistemazione per una migliore fruibilità. Ecco, no, volevo puntualizzare sul fatto che queste applicazioni di avanzo così molto senza nessun vincolo, cioè meglio nessuna limitazione, perché il vincolo ce l'hanno, ma la limitazione dal punto di vista quantitativo, possiamo farle solo perché quest'anno siamo in avanzo e non in disavanzo, quindi abbiamo dei grossi vantaggi da questa situazione. Poi siamo andati a applicare 9.420 euro di avanzo vincolato per sanzioni illeciti edilizi e per sanzioni di tutela ambientale, anche questi sono finalizzati allo stesso intervento, cioè interventi sui terreni adiacenti al Rio Grande e il fiume Chiascio. Poi 17.790 euro è un reintegro, praticamente siamo andati a reintegrare, anzi ad aumentare le spese di progettazione e di manutenzione ordinaria del patrimonio che avevamo precedentemente ridotto con la delibera di ratifica. Questo è possibile perché abbiamo un avanzo da proventi permessi a costruire e quindi questo avanzo può essere destinato a progettazione, opere pubbliche e manutenzioni ordinarie delle opere di urbanizzazione. Poi siamo andati ad applicare 11.000 euro per il rimborso anticipato di due prestiti, perché la normativa ti obbliga, quando consegui dei proventi da vendita di beni mobili, da beni immobili, devi accantonare un 10% per tale finalità, quindi il Comune è obbligato a destinare questa cifra a un rimborso anticipato di prestiti. Avevamo 11.000 euro e con questa delibera stabiliamo di rimborsare due prestiti, uno che scade nel 2024 e uno nel 2029, per una spesa, per un debito residuo complessivo di 12.614 al 30 giugno. Anche questa è una manovra da fare con urgenza perché può essere fatta solo entro il 30 maggio, poi si deve aspettare l'anno successivo, quindi questo ci consente di risparmiare per i prossimi anni 4.900 euro nell'anno 2024 e poi complessivi 6.300 euro per gli anni successivi fino al 2029. Questa è l'applicazione dell'avanzo. Oltre questo siamo andati a variare le normali dotazioni finanziarie, anche perché siamo andati a applicare tutte le variazioni connesse al piano finanziario Tari, che poi vedremo, e che portano maggiori entrate e minori uscite, perché quando abbiamo fatto il bilancio non poteva sapere le dinamiche del PEF. Adesso riconciliare i numeri del PEF con i numeri del bilancio porta a un risultato positivo, nel senso che abbiamo delle disponibilità in più. Abbiamo 11.000 euro in più di entrata e se mi aiuti Ste, quant'era? Il risparmio? Ah, 13. Sì, 11 di entrata, 13 di spesa in meno e 2.000 euro di fondo crediti, quindi la partita chiude a 22.000 euro di disponibilità di bilancio. Poi un altro vantaggio che abbiamo avuto dal fatto che siamo andati in avanzo, non dobbiamo più accantonare il disavanzo, quindi 15.950 euro che erano accantonati nell'uscita 2023 possono essere tranquillamente utilizzati. Quindi vedete che ci sono delle varie economie, varie disponibilità. E siamo andati a operare delle variazioni, vi dico, a parte quelle più piccole che non sono rilevanti, abbiamo ripristinato, questo però l'ho detto, no, questo è dell'avanzo, lasciamo perdere, quelli dell'avanzo l'ho già dette. Abbiamo previsto 11.500 euro per contributi ad associazioni per iniziative culturali, ricreative e musicali, cioè per gli eventi del 2023, e altri 4.000 euro per manifestazioni legate al turismo. Poi altri 2.000 euro per l'organizzazione dei centri estivi. manutenzioni del patrimonio comunale che avevamo precedentemente ridotto per circa 15.000 euro, aggiornamento del piano del commercio 2.500 euro, e queste sono le più rilevanti. Poi l'avanzo l'ho detto, ecco, poi siamo andati a applicare altri due, adeguare, incrementare ulteriormente lo stanziamento per l'arredo urbano, che era precedentemente di 6.000 euro, di cui 5.000 finanziati da contributo, e da 6.000 l'abbiamo portato a 8.000, che nonostante sia una spesa di investimento siamo andati a coprirlo con entrate correnti di bilancio. Quindi questa è la manovra che è stata fatta successivamente al consuntivo.
Grazie Assessore. Se c'è qualche domanda in merito a questa variazione tecnica. Va bene, passiamo alla votazione per l'approvazione.
Astenuto
il consigliere Petrosi. L'immediatamente scrivibilità. Come tutto quanto. Adesso facciamo il punto 4, il punto 5 li facciamo insieme, che sono il piano finanziario dei rifiuti e le tariffe dei rifiuti, relazione all'assessore Mancarelli.
Ok, allora. Ancora non ho utilizzato nemmeno l'acqua, quindi non c'è avuto tempo. No, vabbè. Anzi, cerco di stringere anche per non annoiarvi e cercare di andare a cena in un orario decente. Allora, sì, qui praticamente noi andiamo a prendere atto della validazione del PEF che non facciamo noi, ma fa Auri su emanazione di Arera, linee guida Arera, quindi l'Auri, l'autorità di ambito unica per i rifiuti e l'idrico, è composta, come sapete, dai comuni. L'Auri è praticamente l'organo che decide il piano finanziario, cioè la spesa. Questo piano finanziario da qualche tempo è addirittura un piano finanziario pluriennale, però naturalmente con possibilità di revisione annuale, quindi l'Auri naturalmente ogni anno aggiorna, in quanto come proprio scritto da Auri stesso, sono sopraggiunte circostanze che comportano la necessità di procedere alla determinazione del PEF 2023. Quindi c'è un aumento, diciamo, gli elementi importanti sono due, diciamo, innanzitutto c'è un aumento non eccessivo, in quanto è ricondotto all'1,50 dell'importo massimo, quindi passiamo da 678.000 euro di spesa a 688.000 euro, ma la novità più importante è che la stessa piano finanziario comunque viene imputato, viene diviso in costi fissi e costi variabili in percentuali abbastanza differenti da quelli dell'anno scorso, e quindi questo avrà un impatto sulla composizione, sulla determinazione delle tariffe. Avevamo praticamente nel 2021 avevamo costi fissi per il 46% e costi variabili per il 53%. Adesso siamo passati a costi fissi per il 41,7%, a costi variabili 58,3%. Questo che cosa determina? Determina il fatto che, essendo costi variabili, vanno imputati alle famiglie con più occupanti dell'immobile, mentre incide meno i metri quadri dell'immobile stesso. Praticamente sì, aumentando i costi variabili paga più chi ha più occupanti e paga meno chi ha più occupanti e meno metri e paga meno chi ha più metri e meno occupanti. Poi lo vediamo. Praticamente si sono ridotti i costi fissi del 9% e aumentati i variabili dell'11%. Quindi è vero che è aumentato l'1,5, ma è un aumento dovuto a una somma che, vedrete, porta dei risultati un pochino diversi da quello che uno si aspetta. Questo è il piano finanziario. Per ciò che concerne la copertura del piano finanziario, passiamo alla delibera successiva. Diciamo che di questi 688.000 euro una parte viene coperta da entrate diverse da tariffa, perché abbiamo delle entrate inerenti al servizio che non discendono dall'utenza, o perlomeno dall'utenza ordinaria. In particolare diciamo che la copertura del servizio viene garantita anche da recuperi di evasione tributaria, che è un'entrata straordinaria, che nonostante sia straordinaria va comunque a coprire i costi del servizio, quindi è comunque un'entrata che viene da utenti, quindi noi non possiamo tenerla fuori dal pacchetto rifiuti, e sono circa 30.000 euro, e poi altri 2.500 euro per sanzioni e proventi derivanti da contributi statali MIUR per le scuole. Quindi per 32.975 euro questa spesa di 688 viene coperta da entrate esterne, quindi rimangono da coprire 655.000 euro, che nello specifico devono essere coperti per costi fissi pari a 381.000 e costi variabili per 273.000 euro. Da qui poi discendono le tariffe, che sono comunque sempre calcolate per il 70% a carico delle utenze domestiche e per il 30% a carico delle utenze non domestiche. Non è stato toccato nulla rispetto a questi rapporti, come non sono stati ritoccati i coefficienti KB, KC e KD che all'interno delle singole categorie, cioè per categorie degli occupanti e categorie delle tipologie commerciali per l'extradomestico. Quindi quelli sono rimasti inalterate. E pertanto le tariffe in media aumentano dell'1,5%, però possiamo dire solo in media, perché per qualcuno non aumentano e per qualcuno aumentano di più. E adesso c'avevo un... eccolo. Posso farvi degli esempi. Ad esempio, una famiglia di solo un componente che ha 150 metri quadri da pagare, non solo dove occupa, ma anche noi gli immobili a disposizione, paga 14 euro in meno, però metti che ha solo 80 metri quadri, paga 2 euro in più. Ecco, quindi mentre più su si va con i componenti, più la differenza è maggiore. Addirittura un 4 componenti con solo 80 metri quadri, diciamo, no? Potrebbe avere una misura piccola, aumenta di 42 euro, passa da 308 a 350, perché i componenti incidono questa volta più dei metri. Mentre se gli stessi componenti stanno su una casa di 300 metri quadri, o comunque pagano 300 metri quadri tra casa e immobili disponibili, risparmia 28 euro. Quindi sono molteplici le casistiche, quindi non è che di facile lettura. Diciamo sostanzialmente che comunque l'aumento dell'1,5% e sono agevolati, leggermente agevolati però, quelli che hanno il rapporto metri quadri occupanti più alto, mentre chi ha il rapporto metri quadri occupanti più basso vengono leggermente penalizzati. Volevo concludere dicendo che le scadenze rimangono 30 giugno e 30 settembre le due rate di acconto e 15 dicembre la rata di saldo. Come acconto si intende l'80% della tariffa dell'anno precedente, quindi si paga 40% il 30 giugno, 40% il 30 settembre, poi si fa il conguaglio e quello che ecco, è dovuto arriverà il 15 dicembre, il pagamento dovrà essere effettuato. Sempre come naturalmente l'utente ha la possibilità di effettuare in unica soluzione il pagamento. Penso non ci sia altro.
Posso, credo che questo sia il secondo aumento della Tari, no? L'ultimo quando è stato? L'anno scorso? No, l'anno scorso c'è stato un piccolo aumento. Adesso di nuovo un altro incremento, io penso che un po' il comune poteva anche gestire meglio questa situazione degli aumenti sulla Tari. Credo è prima che facevate tutto il discorso operativo. Questa è una cosa che riguarda principalmente la mia, cioè 3 su 180 metri quadri vado a pagare 50 euro in più. 50 euro in più non è che io credo che nessuno c'ha i soldi, cioè che scendono dal cielo. Io sono contro questo secondo aumento perché penso che il comune poteva agire prima di applicare la norma, magari facendo una riflessione su questi aumenti, perché la gente non è che quando gli aumenti qualche servizio che poi Val Fabbro è uno dei paesi che ricicla meglio di tutti, siamo il quinto, e la tariffa aumenta sempre ogni anno e la gente pensa un po', no? Dice, ma com'è? Io penso che queste misure di aumento continuo della tariffa sono sbagliate, come la vedo io, perché il comune, l'altra volta il sindaco ha detto che andava a Perugia, batteva un po' i pugni e si faceva ascoltare un po' dall'ente e l'Auri, però io penso che invece aumentarlo di nuovo, io sono contro.
Ho riletto questa stampa che avevo fatto del Dipartimento delle Finanze, quindi c'è una domanda. A parte che guardavo la tariffa variabile, no? Quindi è quello che è il valore assoluto, no? Che troviamo nelle tabelle d'applicazione, che insomma è passato dal 2019-2020 per una persona, guardavo da 35 euro a 82, quindi mamma mia, cioè tantissimo. Poi però leggevo su questa tabella, su questo estratto che ho fatto dal Dipartimento delle Finanze, che dice per quanto riguarda riduzione e esenzioni della Tari, dice il Comune ha inoltre facoltà di introdurre con proprio regolamento esenzioni e riduzioni in favore delle specifiche fattispecie individuate dalla legge che, in quanto connessa a una minore attitudine a produrre rifiuti, danno luogo ad un minor gettito da inserire tra i costi del piano finanziario. E tra le fattispecie, al primo punto, troviamo abitazioni con unico occupante. Quindi noi praticamente siamo in controtendenza?
Allora, questa fattispecie impatta solo internamente nelle tariffe, perché se paga meno uno, paga più l'altro. Quindi dobbiamo essere chiari, ci sono due tipologie di intervento. Questo che è stato evidenziato, si tratta di contribuzioni o comunque agevolazioni all'interno del piano finanziario. Che vuol dire? Che il Comune può dire, veramente questo occupante questa situazione comporta una minor riduzione dei rifiuti, ma la pagano gli altri, quindi rimane sempre nel perimetro dei rifiuti, perché dice che viene inserito nel PEF.
Sì, a meno che il comune sempre con la propria autonomia.
Allora, questo è un altro discorso, ma questo sì, è un altro discorso, questo c'ha una altra, ci sono altre possibilità, quindi il comune può effettivamente intervenire, ma non sulla tariffa in sé, ma sulle tipologie sociali da dover aiutare, quindi questo è una cosa che poi l'amministrazione può decidere.
Sì, però ecco, la cosa strana,
però la tariffa rimane quella, ecco.
È che comunque noi per il singolo soggetto al quale è previsto comunque dal Dipartimento di aiutarlo perché produce di meno, gli facciamo pagare di più.
Purtroppo purtroppo sono aumentati i costi variabili, i costi connessi all'occupante.
Perché il principio è più persone più rifiuti vengono prodotti.
L'occupante no, se è un singolo occupante è più basso.
Ma questa è l'abitazione con unico occupante. Io guardo l'evoluzione delle tabelle e vedo che la tariffa variabile aumenta tantissimo.
Un componente aumenta 2,46 centesimi per 80 metri quadri, 150 metri quadri diminuisce 14 euro, per 300 metri quadri diminuisce 50 euro per un componente.
Io questo calcolo non ce lo vedo, no. l'età...
Per quello che c'ha l'assessore Mancarelli che leggeva...
Quello che leggevo, che ho fatto alcuni esempi...
La tabella è quella applicata alla delibera, per questo no. Che ho ragionato...
Sì, questo è fatto dall'ufficio a titolo semplificativo. Un occupante che ha, per dire, 300 metri quadri da pagare, che ci può stare...
Perché tra un occupante ci sono anche le case tenute a
disposizione. Da 358 euro paga 307. L'occupante, adesso facciamo l'esempio classico, l'occupante che ha un appartamento normale, da 80 metri quadri, paga lo stesso, perché paga da 142 a 145. Non è che gli aumenta quello che ha la casa di medie dimensioni. Addirittura gli cala se il componente unico aumenta la metratura. A 150 metri quadri si riduce la tariffa da 211 a 197. Quindi il componente singolo con questa manovra viene agevolato, perché aumentano i costi variabili e non i costi fissi. Perché come abbiamo visto i costi fissi calano del 9%. E quindi questo non so la. Però questi sono calcoli reali. Fatti proprio a.
Stefano, un po' dai, che ce l'ho io tanto no.
Tieni.
Vabbè, tanto. Non so che...
No, però posso dire una cosa. No, perché. Cioè, magari è semplice dire l'aumento, ma bisogna fare i calcoli con le tariffe e con i dati reali. E non semplicemente dire aumentate. Quindi, quando si riportano le cose, Loredana riportale correttamente. Ok?
L'ultima riga si dice che l'ente per propria volontà politica può decidere
dipende
e intervenire poi non con misure va bene, che quelle che pensate voi, ma con misure.
Ripeto, è semplice parlare, studiare è abbastanza, grazie.
È un piano finanziario del 50%. La discussione ha bisogno.
Adesso passiamo.
Volevo l'ultimo. No, qui il discorso non è del singolo. Qui parliamo di nuclei familiari. Il singolo, chi c'è al fabbrico di singolo che è da solo? Uno, due persone. Qui parliamo di nucleo familiare, là va a incidere la letizia urbana. È sul nucleo. Scusa. e poi è una volontà amministrativa, io penso. Se l'amministrazione ha la volontà di intervenire, adesso non lo può fare più, ma si può fare qualcosa. Io la vedo così, poi ognuno la pensa come...
Votiamo tutte e due le delibere, segretario, una per volta. Votiamo la numero 4, che leggo l'oggetto, è il piano finanziario. Chi approva il piano finanziario?
Anastasio, come vuoi?
Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contrari? 2. Votiamo l'esecutività della delibera. Contrari? 2. Le tariffe TARI. Votiamo. Contrari? Votiamo l'esecutività della delibera. Contrari? 2. Grazie. Adesso passiamo al regolamento che relazionerà il consigliere Cozzali, che è il regolamento
delle case popolari.
Sì, il regolamento che disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale. La regione ci chiede di portare tutti i comuni ad adeguarsi con questo regolamento del 2022 per far sì che tutti i comuni avessero le stesse indicazioni. Sostanzialmente si va a modificare il punteggio che il comune può assegnare, ovvero prima era di 4 punti che dava la residenza, ora sono diventati praticamente 6 punti, quindi se ne sono aggiunti 2. Questi 2 punti, in accordo anche con gli altri comuni, verranno assegnati in base a tutte quelle che sono le fragilità sociali. Quindi questo era un semplicissimo.
Va bene. Chi è favorevole al prossimo regolamento? Chi si astiene? Discuterà della delibera. Chi si astiene? Così non si è delle maglie. Va bene, la seduta è sciolta, grazie.